Bene, bene, siamo tornati come sempre nuovamente in diretta. Alle mie spalle lo vedete chi sta in video in questo momento, e quindi salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso l'applicazione di TMV Radio. Vi invitiamo a scaricarla per stare con noi in tutti i modi, attraverso smartphone, PC e tablet, ma vi invitiamo anche ad andare sul sito di TMV Radio Sport nella sezione come ascoltarci, per individuare tutti i modi per vedere e ascoltare appunto la radio, e quindi Maracanale. Alle mie spalle vedete Gianni Di Marzio, e adesso andiamo a presentare anche gli altri ospiti, perché apriamo una parentesi Atalanta e poi ci sono un po' di domande che dobbiamo appunto rigirare. Vai!
Diamo il benvenuto a mister Sergio Porrini.
Ciao mister!
Buon pomeriggio!
Ciao, ciao a tutti voi!
Buon pomeriggio!
Grazie, ciao,
buon pomeriggio, ben trovato!
E poi diamo il benvenuto anche a Fabio Gennari, Tutto Sport, che è ad Amsterdam.
Oh, ad Amsterdam, che seguirà appunto l'Atalanta. Ciao Fabio, ben trovato!
Eccoci qua, buongiorno a tutti.
Allora, ciao. Fabio, senti, parto proprio da te. Insomma, situazione molto delicata in casa Atalanta, eh?
C'è una tregua?
Ma io non lo so, io la vedo molto molto più easy rispetto a quella che stanno dipingendo alcuni. Guarda, secondo me siete partiti però dalla persona sbagliata, perché se dall'altra parte c'è un mister come Sergio Porrini, che tra spogliatoi da giocatore e spogliatoi da allenatore qualcuna l'ha vista, la domanda da girare a Sergio Porrini, che mi faccio io da quando continuo a rimbalzare queste voci, è questa: quante volte è successo, succede, succederà probabilmente per sempre, di vivere, vedere, sentire, usmare, annusare, orecchiare di scassi, passatemi il termine, dentro gli spogliatoi, magari quando il risultato non arriva contro una squadra che è nettamente inferiore di te, magari quando ne vinci uno ogni 6 facendo un gol ogni 4-5 partite, quando l'anno scorso ne hai fatti 116 in tutta la stagione. E sono momenti che nel calcio capitano. Poi che questo momento di attrito sia più o meno grave, sia più o meno ricomponibile, quant'altro, non lo sa nessuno. Ma francamente, alla vigilia di una partita come quella che andrà in scena tra poche ore, leggere e sentire le apocalissi che si sentono in giro, io resto abbastanza basito. Non so cosa ne pensa anche Sergio.
Vabbè, rigiro proprio l'osservazione di Fabio Gennari a Porrini e Di Marzio. Sergio.
Sì, ma no, la penso nello stesso modo. Insomma, nel calcio succedono di ogni situazione di questo tipo, si verificano, si sono sempre verificate. Io dico solo che stasera è una partita fondamentale, importantissima, e bisogna rimanere focalizzati su quello e basta.
Gianni?
Ma io valuto un po' i fatti che sono successi, per cui devo dire l'esagerazione di tutte quelle cose che si dicono in giro sullo spogliatoio dell'Atalanta, io onestamente ho sempre creduto poco. Che ci sia stato qualche screzio è abbastanza normale, ma che ci sia stato qualcosa di più di uno screzio, devo dire, questo nella mia ultra trentennale carriera è capitato, è successo. Però è anche successo che quando entrano in campo si ricompattono, anzi certe volte queste forme, diciamo, di attrito, io dico attrito per non dire di queste incomprensioni, ecco, questo forse è il termine più corretto, si traduce sempre in una prestazione che ci auguriamo tutti quanti noi, in occasione proprio della partita di stasera dell'Atalanta, che sia veramente il massimo. Io sono convinto, certo dispiace che queste incomprensioni siano successe proprio al giocatore cardine dell'Atalanta, vale a dire Gomez, e che si è aggregato forse, dico, anche lo stesso Ilicic, che poi sono un po' legati un po' tutti questi giocatori. Per cui io ritengo che in campo, se si mette da parte, o, no, o perlomeno se non si fanno prendere dal nervosismo e rimangono sempre lucidi, l'Atalanta può fare il risultato. Io ho una sola perplessità, se mi consentite.
Vai.
Questo rivolgo specialmente a Sergio, che è stato in campo, è stato un campione, oltre a Fabio naturalmente, che si è fatto i miracoli un po' del calcio, specialmente quello dell'Atalanta. Dico, ma scusa, l'Atalanta ha sempre trovato un po' delle difficoltà contro il 4-3-3, specialmente mi ricordo l'ultima partita che ha trovato delle grandissime difficoltà, è stata a Napoli. Non vorrei che trovasse le difficoltà nel 4-3-3 dell'Ajax, di cui Tadic, il centravanti serbo, che secondo me è un eccellente giocatore, è un po' un centravanti più che altro di manovra, mentre sugli esterni c'hanno il brasiliano a destra, Anthony, che è un ottimo giocatore sul piano tecnico, sull'uno contro uno è micidiale, e poi dall'altra parte devo dire c'è un altro buon giocatore che ha avuto un po' di infortuni, non si è messo tanto in evidenza, perché secondo me è anche un eccellente giocatore da tenere in considerazione. Non vorrei che sarebbe Promes, non vorrei che questi tre riuscissero a creargli problemi sugli esterni. Questo è quello che penso, da un punto di vista tattico. Poi per il resto vanno in campo, la partita la giocheranno ancora di più di quello che normalmente la dovrebbero giocare. Qua stiamo parlando di Champions, non è che stiamo parlando di una partitina fra scopri e ammogliati.
Ma ci mancherebbe, ci mancherebbe.
Esagerazione, ma scherziamo.
Poi dopo sentiamo anche Gennari sulle scelte di Gasperini. Però ecco, da questa domanda qui, sul 4-3-3 che in effetti danno un po' tutti dell'Ajax, può creare queste difficoltà all'Atalanta. Che ne pensa Sergio Porrini?
Ma beh, allora, tornando sulla vicenda di prima, io dico, io da allenatore o comunque da ex calciatore preferisco sempre che il campo sia a rispondere piuttosto che a quello e alle polemiche che possono succedere, insomma. Le cose sono, mi ricordo ai tempi della Juve era successo uno screzio che poi era venuto fuori conseguentemente tra mister Lippi e Christian Bieri nello spogliatoio. Alla fine si risolse tutto da persone civili e in maniera matura e da uomini, e noi quell'anno vincemmo tutto quanto, quindi insomma che se lo risolvano loro. Io preferisco parlare di calcio, è logico che insomma se è successo veramente qualcosa dispiace, perché purtroppo noi non dobbiamo dimenticare quello che l'Atalanta ha fatto fino ad oggi, ed è stato qualcosa di meraviglioso, e chiudo lì l'argomento. Dal punto di vista invece tecnico-tattico, è logico che insomma la Juventus e l'Atalanta, scusate, ha avuto delle difficoltà nella partita di andata nel primo tempo contro l'Ajax, dove veramente ha sofferto tantissimo, e ha avuto poi delle difficoltà anche in casa con Liverpool, che aveva adottato lo stesso modulo. Però insomma io penso che non sia il modulo a fare la differenza, siano le qualità tecniche e sia il modo con cui approcci la partita, tant'è vero che l'Atalanta poi è andata a vincere, e Liverpool, come sappiamo, gioca sempre con il 4-3-3. Quindi secondo me, se dovesse andare in difficoltà, non è tanto per il modo, ma perché proprio c'è della qualità nei giocatori dell'Ajax, e quindi è questa qualità che ti può mettere in difficoltà. Più che appunto il modulo, sono i singoli, sono la qualità dei giocatori. E l'Ajax sappiamo benissimo che ormai è da un paio d'anni che in Europa fa vedere veramente delle grandi giocate, ma fa vedere anche sempre giocatori giovani molto molto interessanti.
Fabio Gennari, le scelte invece di Gasperini?
Guarda, di tutte le partite che avete elencato, io ho ascoltato attentamente sia Di Marzio che Porrini, c'è un dettaglio che non va dimenticato, vuole dire, contro il Liverpool Gasperini ha cambiato il modo di giocare, perché ha messo Pessina al posto del Papu e ha messo Gomez e Ilicic di punta davanti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'Atalanta sostanzialmente stasera dovrebbe giocare alla stessa maniera, è più un 3-5-2 di un 3-4-3 o di un 3-4-1-2, perché Pessina fa quel lavoro lì venendo più a raccordo. E da questo punto di vista l'assenza di Traoré, che è il centravanti che all'andata ha tirato un po' matti tutti quanti in difesa, è fondamentale, perché è vero che Tadic è uno di manovra e viene basso a prendere la palla, però bisogna anche considerare che con un centrocampista in più hai De Roon e Freuler che possono darti un contributo anche in fase di copertura, una dalla parte di Toloi e l'altra dalla parte di Jimmy City. Credo che sia la tanta ha ragione Gasperini quando dice che non finisce 0-0 questa partita, posto che lo 0-0 andrebbe più che bene, ma è una partita anche io che mi aspetto con dei gol, perché sono due squadre che giocano a calcio. Sì. Io mi aspetto una gran bella partita da questo punto di vista.
Gianni, vuoi aggiungere qualcosa?
No, io volevo aggiungere a Sergio, visto che abbiamo parlato di un discorso tecnico, che oltre al discorso tattico, che io considero moltissimo alla luce dei fatti, io un 4-3-3 contro una linea difensiva a 3 con 3-5-2, quello che sia un 3-5-1-1, quello che gli pare, per me la linea difensiva a 3 va sempre in difficoltà. Io parlo per le mie esperienze personali, che poi io mi vado a documentare, vado a vedere, mi vado ad aggiornare, mi rafforza ancora di più questa mia convinzione, per cui io ritengo che sia così. Poi rispetto i pareri di tutti, ci mancherebbe altro. Se a questo aggiungo poi la qualità indiscussa dell'Ajax, perché l'Ajax secondo me in Europa, oltre gli spagnoli, oltre il Barcellona, forse il Real Madrid, ma più il Barcellona, ha la cantera dei giovani più forti che sono in assoluto sotto l'aspetto tecnico. Questo per aver toccato con mano, parlo io, per aver visto, per aver seguito, ultimo paio di mesi prima che arrivasse il Covid, maledetto bastardo. Quindi a livello tecnico già l'Ajax per me ha un livello tecnico da 8. Se aggiungi anche il modulo che io ritengo che possa mettere in difficoltà, allora gli esterni alti dell'Atalanta devono sopperire a questo sacrificandosi molto in fase difensiva, e guarda, non a caso lo stesso Gasperini gioca senza una prima punta, se vogliamo, come giustamente diceva Fabio. Chi è? Non gioca Muriel, non gioca Zapata, onestamente. Quindi secondo me, poi facendo una linea difensiva, l'Atalanta è abituata a giocare sull'uno contro uno, insomma, se non aiuti nei raddoppi, non lo so. Quella è la mia perplessità, ecco, non voglio dire.
Bene, no, ci mancherebbe. Non so chi dei due stava intervenendo, ho sentito qualcuno forse voleva dire qualcosa. Chi era? Sergio Porrini o Fabio?
Io stavo sottolineando.
Prego, Fabio.
Stavo sottolineando il discorso dell'andata, quando parlava dell'esterno basso. L'Atalanta nel secondo tempo ha ribaltato la partita da sotto 0-2 a due pari, rischiando anche di vincerla, mettendosi sostanzialmente con un 4-4-2, perché Gomez giocava molto largo a sinistra e Gosens era molto più bloccato. L'unica variante rispetto a stasera è che quella sera giocava, come dicevo, Traoré, che è un centravanti che dà molta profondità e gioca a spalle alla porta, con Tadic che viene invece basso. Probabilmente cercheranno di andare dentro più palla a terra, però se Tadic viene troppo basso, poi trova traffico in mezzo al campo. Ecco perché la posizione di Pessina mi sembra possa diventare decisiva, perché se riesce a fare bene l'elastico tra la linea tra la fase di copertura e quella di riproposizione in avanti dell'azione, può diventare pericolosa l'Atalanta anche quando riparte dopo il recupero palla.
Bene, bene. Chiaro. Fabio, noi ti lasciamo naturalmente al tuo lavoro, sei ad Amsterdam per seguire per Tutto Sport l'Atalanta.
Buon lavoro,
ci risentiamo magari più avanti per altri aggiornamenti. Grazie Fabio, un abbraccio, buon
grazie
lavoro.
Grazie a voi, ciao.
Un saluto a Fabio Gennari. E, vabbè, noi insomma vediamo, facciamo un in bocca al lupo all'Atalanta questa sera,
sì,
prima di tutto.
Tanto
perché
molto
poi
dipenderà dall'approccio proprio, quello che hanno, si capisce.
Speriamo di portarne altre due, no? In avanti, dopo Juventus. Juventus e Lazio che hanno compiuto insomma la missione ieri.
Andiamo a fare una domandina al
a Sergio. Cioè, come no, dai, che abbiamo un paio di curiosità da chiedere, approfittiamo ancora di qualche minuto.
No,
dai,
il secondo di Reja sulla nazionale dell'Albania.
Chi vuoi chiedere?
È di Stracoscia.
Ah, che visto non gioca ultimamente.
Appunto, mister, come sta vedendo questa situazione? Insomma, non trova spazio Stracoscia in questo momento.
Superato da Reina.
Sì, beh, allora è logico che insomma ha avuto delle difficoltà dal punto di vista fisico, ha avuto insomma, come tutti sappiamo, il Covid, e quindi non è mai facile poi quando si rientra, soprattutto per un portiere, nel momento in cui hai anche come un secondo un giocatore esperto e fortissimo come può essere Reina, ritrovare subito immediatamente la titolarità. Io penso che sia solo un momento, anche Reina non mi è sembrato insomma così fenomenale, soprattutto nelle ultime partite, soprattutto anche nella partita di Champions, dove sicuramente sul primo gol poteva fare qualcosa di meglio. Quindi è logico che insomma da vice allenatore della nazionale albanese la mia speranza è quella che Stracoscia possa ritornare a diventare il numero uno della Lazio, per tornare in porta, per lui, per se stesso, per noi logicamente. Però in questi momenti non bisogna assolutamente demoralizzarsi, lui deve continuare a lavorare come sa, perché sappiamo benissimo che ha grandi qualità.
quindi insomma deve
poi,
solo
finora lui non ha mai avuto concorrenza, adesso ce l'ha, quindi fa un po', fa bene comunque un po' di sana concorrenza, no?
Verissimo, la sana concorrenza fa bene. L'unica preoccupazione in passato, quando ho visto grande concorrenza fra i portieri, è che alla fine nessuno dei due riusciva a ottenere grandissimi risultati, perché la concorrenza fa bene sicuramente, però quello è un ruolo secondo me dove diventa
devi avere più certezza,
veramente avere certezza, sì, rispetto al giocatore che gioca fuori, eccetera.
Che ne pensa Gianni su questa cosa dei portieri? Perché noi siamo, io personalmente che ero abituato a vedere il primo e il secondo, no? C'era in porta, adesso qui si gioca uno le coppe, uno il campionato, uno una cosa, uno un'altra, sì.
Tutte e due a volte.
Non dice più niente.
Io sono d'accordo con Sergio e sono d'accordo con te che c'è stato in effetti condensato quello che ha detto Sergio, ma se dico sono troppo d'accordo passo anch'io per quelli che non mi sono mai aggiornato e rimango ancora arcaico. Non è vero, perché il portiere dipende dal carattere, dipende dalla suscettibilità che tu puoi avere in un determinato individuo, avere delle certezze. Per me il portiere, quello è il numero uno e quello è il numero due, basta, è finito il discorso. Che io debba tenere Buffon, che debba giocare a Barcellona, a me non mi sta bene. Ma adesso non è che voglio tirare in ballo la Juventus per la
tu vuoi dire quello che vuoi,
ma dico per lo stesso Rene, che l'ho visto, tra l'altro, al di là della prestazione che non mi è piaciuta, l'ho visto anche abbastanza appesantito. Insomma, se l'allenatore si deve fidare di un giocatore, come sentivo, per l'amor del cielo, io ripeto quello che sento, poi mi faccio la mia idea, me la faccio già subito e poi mi confronto con quello che sento. Che Reina ha giocato Reina un po' perché è un giocatore che ha una vasta esperienza internazionale, ma che significa? Io ti metto in campo un portiere che non gioca, non ha continuità di gioco, non faccio altro che annullare sul piano psicologico già quelle che sono, diciamo, le condizioni del titolare, in questo caso Stracosca. Per cui io sono primo e per il secondo. Non che io il secondo, perché c'ha il nome, c'è esperienza, giochi in Europa.
Tu quindi sei per...
All'inizio Reina era il secondo.
Tu sei per Stracoscia titolare, Gianni. Stracoscia titolare. Okay.
Non capita che sono ferito, ho avuto il Covid, non sta bene, oggi capita dei problemi in famiglia, la moglie, il bambino, la cosa, vabbè, allora non sta bene col cervello, con la testa, lo puoi lasciare fuori la domenica 2, ma stabilire a priori che devo far giocare in Europa solo quel portiere che c'ha un'esperienza oltre l'età a livello europeo, io dico, mi sento onestamente, io se dovessi essere il portiere mi sento poco relegato
Ti fermo un attimo, diciamo. Gianni, perché poi c'è un messaggio per te, ma sto per salutare Sergio Porrini. Sergio, però una cosa te la chiedo, la vittoria ieri della Juventus la ritieni la vittoria svolta in questa stagione, cioè il momento dove si può cambiare e quindi diciamo trovare una spinta proprio per giocare meglio, per trovare quelle idee di Pirlo? Che ne pensi?
Ma allora, che sia stata una grande vittoria sicuramente, se no non vai a vincere al Camp Nou contro il Barcellona, che non perdeva da mi pare dal 2013.
Sì. In casa 38 partite, 34 vittorie e 4 pareggi, dai.
Non vai a È vero anche che la partita alla fine era importante, perché sicuramente arrivare primo o secondo determina molto nel sorteggio poi degli ottavi di finale, però tutte e due qualificate, non c'era sicuramente pubblico. Io dire che sia la partita della svolta aspetterei un attimino, perché ce ne vorrebbero molte di più. E tenuto conto che secondo me in questo momento il Barcellona, e lo dimostra il campionato, non è più quella squadra che eravamo abituati a vedere, gioca sotto ritmo, quindi è bastata un po' più di aggressività e una preparazione migliore alla partita della Juventus rispetto alla partita di andata, che ha messo in difficoltà lo stesso Barcellona. Ma in questo momento il Barcellona mi sembra di vedere in difficoltà un po' con tutte le squadre anche in campionato, quindi io aspetterei, mi piacerebbe vedere, per poter dire che ci sia una svolta, 3-4 partite giocate ad ottimo livello, e allora sì, però sicuramente una grande vittoria.
Bene, bene. Sergio Porrini, ti ringraziamo e salutaci tanto anche Mister Reia, e buon lavoro naturalmente come sempre.
Grazie tanto anche a voi e buon Natale.
Buon Natale anche a te, Sergio. Allora, c'è una domanda di un ascoltatore, un audio al 331-82-0013 per Gianni e poi lo salutiamo, vai.
Buon pomeriggio Marco e Cinzia. Flavio,
ciao.
Dalla Svezia.
Ciao, Flavio.
Lancio un appello al grande mister Di Marzio. La squadra della mia città, Gävle, qui in Svezia, si chiama Gävle IF, sta navigando in cattivissime acque. Se se la sente, venga qui a darci una mano. Grande Di Marzio, ciao.
Ciao
Gianni, ti vogliono come allenatore, hai sentito?
Ma in Svezia, mister.
In Svezia no, dove vai? Fa freddo lì, lascia stare Gianni.
Non mi pare il caso. Dai, sì.
Gianni.
Per una mano a un amico, la diamo.
C'ha ragione.
Va bene, senti Gianni, a proposito, domani possiamo dire di che ci dovrebbe essere questo bel appuntamento insieme a te, dove andremo a ritirare fuori la rubrica
domani, domani, guarda, te lo dico con molta presunzione, ti do il nome del migliore 2004 di tutto il mondo.
Hai
in
capito?
Questo momento è in assoluto numero uno, anzi mi appella i nostri 16 amici.
Anni.
Ci ascoltano di individuare questo ragazzo che è un giocatore brasiliano che diventerà, a mio avviso, siamo attenti, se non si perde per la strada, se poi non si sa sacrificare eccetera, eccetera,
cioè,
diventerà uno dei pezzi pregiati del, del prossimo mercato estivo nostro.
Allora un... domani appuntamento alle 16.30 con Gianni Di Marzio per scoprire chi è questo 2004.
No, ma non lo dire adesso, Marco.
Eh no, non lo dico adesso, non lo dico adesso. Domani, domani lo scoprirete, solo domani alle 16.30 torna la rubrica di Gianni Di Marzio, scopriamo un po' di giovani insieme a lui, e allora domani alle 16.30, quindi vi sintonizzate, venite qui da noi e lui vi dirà il nome di questo 2004.
Vi sintonizzate alle 13, scusa.
Sì, vabbè, 16:30. Io dico per la rubrica, ci mancherebbe, 16.30 per la rubrica, poi è chiaro, dalle 13 ci mancherebbe.
Allora diamo anche ai nostri amici che ci ascoltano un indizio solamente.
No, no,
è un giocatore che gioca in una squadra carioca di Rio de Janeiro. E come a Rio ci stanno diverse squadre, come tutti quanti sanno, il Boca, il Vasco, il Flamengo, Fluminense, eccetera. Io devo andare a controllare e non lo so se riusciranno a trovare su YouTube, ma non penso.
Bene, allora appuntamento a domani con Gianni.
Grazie,
Di Marzio.
Mister.
Ciao Gianni,
ciao.
Buona serata e buone partite.
Ciao,
ciao, ciao, ciao Gianni, niente, è proprio...
Sono tornata Elisa.
Sei tornata Elisa, ogni tanto torni Elisa e... Elisa dagli occhi blu. No, però tu ce l'hai scuri.
Marronissimi.
Va bene, no, però mi senti, mi fai rispondere al volo, al volo, al volo, non so se è Giovanni. Giovanni, ma
dov'è,
perché ti arrabbi per queste cose? Cioè, io veramente, ma come mai c'è questa cosa? Sei arrabbiato perché prima ho fatto una risata mentre... Vabbè,
ah,
ragazzi,
mentre parlavi di Eric.
Ah, vabbè, ma ho fatto una risata, mica, dice, manchi di rispetto, un giornalista, bro, e tira giù una cosa, una predica di quelle che fanno... Dai, Giuseppe, dai, su, ma mamma mia, un po' di elasticità.
Non ci prendiamo troppo sul serio.
Dai, che noi lo difendiamo, Eriksen, da sempre. Abbiamo avuto la posizione opposta alle scelte che fa Conte. E mo se uno fa una risata. Però, ragazzi, veramente, io credo che bisognerebbe essere un po' più leggeri da questo punto di vista, perché se non si distingue questo, non è il problema del giornalista e cose, eccetera. È una risata, fatevela, perché voglio dire... Veramente, dai, un po' più di elasticità quando si parla di calcio. Se uno...
ma anche di leggerezza.
Ma dai, se uno offende va bene. Cioè, non mi sembra che ci sia qui una tendenza ad offendere nessuno. Si
poi
parla,
c'è un
ognuno...
fans club Eriksen.
Cioè, se ne parla, poi ognuno ha le sue idee. Poi può essere che uno dà un giudizio, poi dopo si ravvede. Però, mamma mia, dai, un po' di elasticità, ragazzi. Veramente, vabbè, comunque, dai. Torniamo tra pochissimo, arriva Mario Sconcerti con noi, quindi preparate anche le vostre domande. Poi nell'ultima parte c'è anche una situazione, ritorneremo su quello che è successo ieri al Parco dei Principi durante la partita del Paris Saint Germain, e insomma ci siamo, avremo anche, sentiremo qualche passaggio della conferenza stampa di Pioli e Gattuso, insomma tutto questo nell'ultima ora di Maracanà, tra poco.